Baseline Estate. Le 18.33, buonasera, benvenuto all'ascolto della Newsline Estate, la versione serale. Partiamo subito da quanto sta accadendo intorno ad uno scoop del quotidiano Il Domani. Perché? Perché è venuto fuori che la cassaforte di Fratelli d'Italia, ovvero la Fondazione AN, ovvero l'organo che gestisce il patrimonio dell'ex Movimento Sociale Italiano, avrebbe tra il 2021 e il 2023 sostenuto economicamente H. Larenzia, Forza Nuova, altre forze di estrema destra e altri gruppi Novax. L'opposizione di centrosinistra al governo, il PD, l'Alleanza Verdi Sinistra, chiedono alla Presidente del Consiglio dei Ministri di riferire proprio sull'ente che gestisce questo patrimonio e che ha visto nel MORD molti importanti senatori della destra italiana, a partire dal Presidente del Senato, e che vede ancora oggi la sorella della Presidente del Consiglio dei Ministri, Arianna. Su questo abbiamo sentito il senatore Dem, Dario Parrini.
Beh, l'abbiamo vista come l'ennesima prova che Fratelli d'Italia non riesce, non vuole prendere le distanze da quello che rappresenta il fascismo in tutte le sue dimensioni, il fascismo del ventennio, il fascismo stragista e golpista degli anni 70 e purtroppo anche il fascismo del presente. Il fascismo del presente è essenzialmente la galassia di realtà che ruota attorno a Forza Nuova, che è stata una delle organizzazioni criminali protagoniste dell'assalto alla CGIL del 2021, e a Casa Pound, che è stata protagonista di fatti ignobili. Ricordo soltanto l'ultimo, quello dell'aggressione al giornalista della Stampa Jolie a Torino. È incredibile apprendere che la Fondazione AN, nella quale appunto siedono personalità di primo piano di Fratelli d'Italia e altre ne hanno fatto parte con ruoli apicali, dà soldi a associazioni che ruotano attorno a queste realtà, e questo è gravissimo. Indipendentemente dallo scopo per il quale questi soldi vengono dati, perché testimonia il persistere di rapporti tra un partito di governo e partiti che a nostro avviso, partiti e associazioni che a nostro avviso dovrebbero essere sciolte, non sostenute finanziariamente.
E sempre al senatore Dario Parrini abbiamo chiesto, dato che se ne è occupato in prima persona, aggiornamenti sulla vicenda dei risarcimenti alle vittime dei crimini nazifascisti. Anche in questo caso, dice il senatore Parrini, sembra che ci sia da parte del governo una sorta di boicottaggio. Sentiamo.
Questa è una vicenda davvero che suscita profondissima preoccupazione e grande sdegno, perché c'è una legge dello Stato del 2022 ha stabilito che i discendenti delle vittime di crimini nazifascisti hanno diritto a risarcimenti, che sono un fatto non soltanto economico ma morale, un modo di salvaguardare la memoria di pagine orribili della nostra storia. Lo Stato, a 2 anni di distanza, attraverso 2 articolazioni del governo, quali sono il MEF e l'Avvocatura, con azioni varie e con pretesti più diversi, sta sostanzialmente battendosi perché questi risarcimenti non arrivino alle persone a cui devono arrivare. E questa è un'offesa alla memoria delle vittime, degli eccidi, delle stragi, delle rappresaglie, delle esecuzioni operate o dai fascisti che erano i servitori dell'occupante nazista o direttamente dai tedeschi. Sono un'offesa alla storia del nostro paese, ai valori della Costituzione, e anche in questo caso se all'inizio si poteva pensare di essere di fronte a un caso purtroppo non isolato di, diciamo, sordità alle legittime rivendicazioni dei cittadini da parte di tecnocrazie come quelle del MEF e dell'Avvocatura dello Stato, dopo che la cosa è stata, da me in particolare ma anche da altri, denunciata, portata in Parlamento, fatta oggetto di interrogazioni, di richiesta al governo di muoversi, di agire, di far finire questo scandalo, e non si è fatto assolutamente niente, anzi la Presidente del Consiglio, rispondendo a un'interrogazione del deputato Maggi alla Camera, ha detto: abbiamo il dovere, essendo soldi pubblici, di verificare che vengano rigorosamente vagliati i requisiti di chi li chiede. Una risposta offensiva la definirei.
Cambiamo argomento, parliamo di lavoro, del sistema moda, l'allarme della CGIL per il sistema moda della Toscana. Insistiamo a chiedere che si trovino soluzioni che consentano di salvaguardare occupati e imprese che stanno terminando la cassa integrazione, soluzioni che consentano di poter arrivare vivi alla ripresa produttiva. Così ai nostri microfoni Gianluca Persico, il segretario generale della Filtem CGIL della Toscana.
Sicuramente è una crisi congiunturale, ma sta cambiando anche il modo di operare in questi settori, soprattutto da parte dei grandi brand. Infatti, se prima veniva fatto un magazzino per poter far fronte alle richieste di mercato, oggi la scelta è quella di non fare più ricorso a magazzini e quindi di lavorare su necessità e su richiesta. Questo ovviamente mette in crisi tutto il settore artigiano che lavora anche per questi grandi brand. Il rimbalzo che c'è stato nel periodo Covid, immediatamente dopo il Covid, ha poi avuto una flessione importante nel 2023, ma soprattutto sta avendo un momento di stasi nel 2024. Questo determina quindi le difficoltà che incontrano queste imprese artigiane che, come abbiamo detto prima, si trovano improvvisamente senza commesse a far fronte a una situazione di estrema criticità. E quindi per questo noi chiediamo e stiamo chiedendo da mesi, perché abbiamo iniziato già dai primi mesi del 2024 e dal termine del 2023, a chiedere un aiuto per queste aziende artigiane. Ricordo che l'artigianato in Toscana è quello che dà il valore aggiunto a quelle produzioni che sono produzioni di nicchia, produzioni veramente importanti. Insomma, c'è una storia, c'è un percorso di esperienza della manifatturiera toscana che è molto importante, è un valore aggiunto. Il sistema cinese, il governo cinese sta chiedendo alle aziende cinesi, ma soprattutto agli acquirenti cinesi, di rivolgersi al mercato interno affinché poter in qualche modo riversare i capitali all'interno del proprio territorio. Sposta moltissimo, perché uno dei punti nevralgici è stato anche e soprattutto il calo delle esportazioni, soprattutto verso la Cina, ma anche verso gli Stati Uniti, anche se verso gli Stati Uniti ci dovrebbe essere, comunque sia, attendiamo una ripresa.
Ancora un nuovo argomento, la pagina della cultura, per parlare del gabinetto VSE e di una rassegna che ha a che fare con poesia e musica, tre eventi unici ed esclusivi dedicati a tre grandi poeti del Novecento: Giorgio Caproni, Pierpaolo Pasolini e Giuseppe Ungaretti. La rassegna si chiama La musica dei poeti, i poeti della musica, al gabinetto VSE di Firenze, l'11, il 12 e il 13 di settembre nel cortile di Palazzo Strozzi. Eventi ad ingresso gratuito. Sentiamo su questo il direttore del gabinetto VSE, Michele Rossi, anche a proposito dell'ideazione dei musicisti Francesco Bianconi, Andrea Chimenti, Gianni Maroccolo e Massimo Zamboni. Ma sentiamo Michele Rossi.
L'idea è nata quest'inverno e abbiamo chiesto a quattro autori musicisti e contemporanei di misurarsi con i loro poeti preferiti, per cui non saranno solamente però degli spettacoli, dei reading, ma proprio loro sono venuti da noi durante appunto questo inverno e questa primavera a visitare i nostri archivi, vedere proprio le carte di questi tre grandi poeti che adesso hai citato. Gli artisti sono dei nomi ovviamente non solamente della musica pop, della musica rock italiana. Parliamo di Francesco Bianconi, che è la voce dei Baustelle, come sapete, poi Andrea Chimenti e Gianni Maroccolo insieme, e poi Massimo Zamboni. Abbiamo chiesto a loro appunto di misurarsi con un poeta, un preferito. E, è nato ad esempio uno degli, penso, di tre appuntamenti, tutti e tre di grandissimo interesse, ma uno in modo particolare, quello di Zamboni, che aveva in mente, ecco, per Paolo Pasolini, ecco, il suo, ecco, che poeta, ma non solamente, ecco, poeta preferito, e di fatto ha inciso una canzone dedicata per Paolo Pasolini, e sarà anche l'occasione per farcela sentire in anteprima quella serata, insieme a tante riflessioni, letture dalle lettere luterane, appunto, a tutto tondo, ecco, per raccontare per Paolo Pasolini. Ha intitolato, esempio, Zamboni la serata un profezia è predire il presente, un dolore civico profondo. Ecco, si capisce qui, ecco, che si sta parlando, ecco, del Pasolini, ecco, il Pasolini civico, il Pasolini appunto che riflette sull'Italia, questo infatti il senso della serata. Mentre per quanto riguarda Bianconi, ci ha confessato che dal liceo aveva, Giorgio Caproni era il suo poeta preferito, per cui ecco, è nata una serie di riflessioni, è venuto da noi, ecco, abbiamo affiancato tutti questi artisti con dei ricercatori, dei professori, che hanno un po' spiegato anche loro, ecco, le loro ricerche su questi autori. Per cui interessante, ecco, da queste serate che nasceranno proprio delle riflessioni che nascono sulle carte, sui manoscritti, su dati scritti, sulle lettere, come nel caso ad esempio di Chimenti e Maroccolo, perché loro baseranno la loro serata sulle lettere di Ungaretti, le lettere che vanno dalla Grande Guerra fino all'ultimo periodo di Ungaretti.
Serravalle Jazz, 23esima edizione. Dal 25 al 28 agosto alla Rocca di Castruccio, Serravalle Pistoiese. 4 giorni di concerti con i più grandi nomi del jazz italiano ed internazionale. Incontri con gli artisti e presentazioni di libri. Ospiti di questa edizione: Barga Jazz Orchestra con Chris Cheek, Dario Cecchini, Rita Marco Tulli Trio, Jacopo Fagioli, Giovanni Guidi e Luca Aquino, Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e programma eventimusicpool.it e serravallejazz.it. Calenzano Estate, musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Contro Radio.
The cloudless sky, air so sweet, water pure, fields ripe with rye. Come one, come on, gather round, discard your Sunday shoes. Come on now, on my land, be a jubilee. Be shy with the birth of harmony, with children's happy cries. Hand in hand, we're dancing round in a freedom ring. Come on now, on my land, be a jubilee. Come on girl, come on boy, be a jubilee. Shall multiply, yet I see hawks circling the sky, scattering our glad day with debt and despair. What good hour to restore our troubled air? Come on, people, gather round.
our love in the future. We stand in the midst of fury and weariness. Who dreams of joy and radiance? Who dreams of war and sacrifice? Our vital realms are being squeezed, curtailing civil liberties. Recruit the dreams that sing to thee, that freedom ring.
Alle 18.50 vi diamo conto di un incontro che si è tenuto a Firenze tra l'Ordine dei Medici e l'Ordine degli Infermieri in prefettura riguardo al problema delle crescenti aggressioni ai sanitari negli ospedali della Toscana. È partita una proposta, quella di istituire un tavolo congiunto permanente che coinvolga tutti i rappresentanti delle professioni sanitarie per trovare soluzioni al problema. Il primo si terrà a fine settembre. Dai dati dell'Osservatorio della Regione Toscana si evince che nel 2023 si sono registrati 2.256 casi tra aggressioni verbali e fisiche, dati che anche gli ordini dei medici valutano come ampiamente sottostimati. Su questo Viola Giacalone ha intervistato il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Firenze Pistoia, David Nucci. Ascoltiamolo.
Noi dobbiamo pensare la violenza come un iceberg. I dati che vediamo sono solo la punta, ma c'è una grande fetta che sommersa e deve venire fuori. Ecco che questo ci ha portato a chiedere un incontro con il prefetto di Firenze e ieri appunto abbiamo fatto questo incontro. Noi abbiamo chiesto di istituire un tavolo permanente sulla violenza sugli operatori e soprattutto il tavolo deve essere un tavolo multiprofessionale composto da tutte le figure che lavorano nel sistema, quindi medici, infermieri, tecnici eccetera, e comprensiva della parte sindacale e soprattutto delle aziende pubbliche, le forze di polizia eccetera.
Quali potrebbero essere delle soluzioni al problema oltre all'istituzione di questo tavolo?
Allora, il fenomeno violenza è complesso, ecco perché è necessario analizzarlo da tutti i punti di vista. Sicuramente la prima e quella più semplice da proporre è quella di avere dei posti fissi di polizia nei presidi ospedalieri, ma questo non basta. Sicuramente dovremmo fare una formazione più specifica sugli operatori per applicare tutte le tecniche di de-escalation sulla violenza, e questo è possibile farlo chiaramente se l'operatore ha un setting lavorativo consono, e mi spiego meglio, privo da stress e di pressioni derivanti dall'esterno. Sicuramente ci sarebbe bisogno di implementare la parte assuntiva del personale, cosa che però vedremo è gravosa in questo periodo, perché per esempio per il personale infermieristico noi ci troveremo a breve ad avere una curva di pensionamento importante, per cui uscite dal sistema di una massiccia fetta supportata dai nuovi ingressi.
Proprio di recente è stato annunciato anche che molti infermieri che facevano il turno di notte a Firenze, che è anche uno, immagino, uno dei momenti più critici, verranno rindirizzati al centralino del nuovo numero verde, nelle case di comunità, nei PIR. Quindi stupisce anche un provvedimento del genere in un contesto di protesta per l'assenza di personale. Come accogliete questo genere di notizie?
Allora, sicuramente il sistema sanitario pubblico sta cambiando. Questo sicuramente viene tutto strutturato per evitare, per esempio, il maxi afflusso sui pronto soccorsi e la pressione sui pronto soccorsi stessi. Allora, chiaramente noi vediamo come ordine, con preoccupazione attenzioneremo questo fenomeno. Certamente non abbiamo il polso della contrattazione aziendale, questa è più una parte sindacale che deve vigilare su quello che è l'accordo e l'applicazione delle dotazioni organiche nei presidi. Certo è che a noi ci interessa la parte della sicurezza, quindi qualora si venisse a verificare che le variazioni organiche, per esempio sui turni di notte, possono comportare mancato rispetto alle norme di sicurezza, ci interesseremo in modo più massiccio.
C'è altro che vuoi aggiungere?
Allora, sicuramente mi interesserebbe parlare dell'appetibilità della professione, anche in funzione delle carenze che si andranno a verificare con i pensionamenti.
Avete sollevato anche la questione del carcere, come si collega al problema delle aggressioni?
Ieri mattina io sono stato in visita al carcere di Sollicciano, ero stato invitato dal DEC dell'azienda Toscana Centro a vedere qual era la situazione lavorativa, dottor Gragnoli, e con me sono stato accompagnato appunto anche dalla cooperativa che ha in appalto il carcere dal punto di vista dell'assistenza infermieristica, ero con la dottoressa Succu, e ho potuto toccare con mano le gravi difficoltà che ci sono sul carcere di Sollicciano, difficoltà che sono derivanti dagli spazi inidonei delle infermerie del carcere stesso, il discorso dell'igiene e della cura degli ambienti, la sicurezza che spesso non è così rispettata come dovrebbe, per esempio gli accessi dei carcerati nei confronti delle visite non sono sempre accompagnati, ahimè, dalle guardie carcerarie.
Proprio in questi giorni è stato reso pubblico un'analisi dell'Associazione Medici di Origine Straniera in Italia che sottolinea come dal 1 al 20 agosto non ci sia stato un solo giorno in cui un medico o un infermiere non abbia subito una violenza e nell'80% dei casi la vittima è stata una donna. Avete riscontrato anche voi questo problema in Toscana e lo porterete all'attenzione nel tavolo previsto a settembre?
Allora, il monitoraggio noi non l'abbiamo così stringente, spesso ne veniamo a conoscenza dai fatti di cronaca. Certo è che sicuramente, essendo una professione femminile la nostra, è molto frequente che sia una violenza nei confronti di personale femminile e questo sicuramente sarà attenzionato e sarà portato al tavolo con tutta la documentazione che abbiamo raccolto nel tempo, proprio per fare un'analisi minuziosa e capire come intervenire nel particolare e nel globale.
Ecco, i cittadini e i pazienti possono fare la loro parte in questo per migliorare questa situazione?
Va capito anche il punto di vista del cittadino che spesso si trova in ambienti stretti, per esempio le sale d'attesa dei pronto soccorsi, in attesa anche per lunghe ore, chiaramente per codici minori. Quindi noi dobbiamo fare una campagna di educazione da parte degli operatori sanitari nei confronti anche dei cittadini, proprio perché si rispetti l'operatore, l'operato, ma anche i luoghi di cura stessi, che spesso vengono utilizzati fuori da quelle che sono le eccezioni di natura per cui sono progettati. Il pronto soccorso, per esempio, è progettato per accogliere un evento critico, ed oggi, come sappiamo, invece è ingolfato da codici minori, perché magari il cittadino non trova una risposta sul territorio dal proprio medico di famiglia, dal proprio infermiere di comunità, e quindi si reca al pronto soccorso anche per cose di minore entità.
previsioni del tempo, come di consueto, il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno o poco nuvoloso in mattinata e stabile nel pomeriggio, con possibilità di locali temporali sulle zone interne, venti deboli, mari calmi o poco mossi, le temperature, le minime in lieve calo, le massime in deciso rialzo nell'interno, con punte di 35-37 gradi in pianura, stazionarie o in lieve calo sulla costa. È tutto, sono le 19 in punto. Grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Controradio, Newsline, estate.